Bello essere qua, volevo ringraziare il pastore per questa opportunità che ci dà di potervi visitare e condividere con voi le cose meravigliose che lui fa nella nostra vita. Voglio subito andare al dunque e vorrei leggere insieme a voi il salmo più conosciuto della Bibbia, che è il Salmo 23. Leggiamolo insieme, dai. Salmo 23. A che ora saremo stasera lì? Alle 20 inizia. Cerchiamo di avere delle grandi aspettative per stasera, ok? Quello che lo Spirito Santo farà. Preghiamo per le persone, portiamo persone nuove che hanno bisogno di conoscere Gesù, di conoscere l'amore del Padre. Che Dio farà il resto.
Amen.
Sogna in grande e Dio farà il resto.
Amen.
Salmo 23, dai, tutti insieme. L'Eterno è il mio
pastore
e nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in pascoli di tenera erba e mi guida lungo acque riposanti. Egli mi ristora l'anima e mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Tu apparecchi davanti a me una mensa in presenza dei miei nemici. Tu ungi il mio capo con olio e la mia coppa trabocca. E per certo, beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa del Signore per sempre. Amen?
Amen.
Alleluia. E io abiterò nella casa del Signore per sempre. L'Eterno è il mio pastore e nulla mi mancherà. A volte capita che affrontiamo delle situazioni nella nostra vita dove ci manca qualche cosa. Dove ci manca la gioia, dove ci manca la pace, dove ci mancano i soldi, dove ci manca la serenità, dove ci mancano delle cose materiali, dove ci manca un benessere dell'anima, un benessere della mente, eccetera, eccetera. Ma Dio ha fatto una promessa nella nostra vita, che in ogni circostanza Lui si prenderà cura di noi. Questo è riferito al fatto che, come dice Davide, che era un pastorello che si prendeva cura delle pecore del padre, lui aveva una grandissima esperienza di cosa significasse prendersi cura delle pecore. Lui stesso dichiara di se stesso e di Israele: noi siamo il gregge del tuo pascolo, il gregge di cui tu ti prendi cura.
Amen.
E quindi lui era non solo autorizzato, ma era anche una persona con una grandissima esperienza per poter descrivere Dio come il pastore. L'Eterno è il mio pastore e nulla mi mancherà. Egli mi conduce, egli mi guida lungo acque riposanti. E lui come pastore sapeva che le pecore avevano bisogno di cibo una volta uscite dall'ovile. E qua dice al versetto 13 qualcosa di straordinario, qualcosa che sul quale vorrei soffermarmi stamattina. Quando Davide dice: egli è colui che mi ristora l'anima. Io racconto sempre questa testimonianza perché il Signore un giorno mi parlò in maniera straordinaria. Ero a Catania, nella mia città, stavo aspettando una persona per un incontro e mi trovavo proprio nella piazza principale. E in attesa di questo incontro me ne entrai nella libreria delle Edizioni Paoline. E a me piace sempre andare verso la sezione dei libri di studio e fui attratto da alcuni libri che si chiamano interlineari, libri di interlineari tra ebraico e italiano, e andai a prendere la sezione dei salmi e aprì il salmo 23 e vidi la scrittura in ebraico con le varie traduzioni originali al testo originale, fedeli, le traduzioni fedeli al testo originale. E quando arrivai al versetto 3 dove c'è scritto: egli è colui che vi ristora l'anima, fui molto sorpreso, perché nel testo ebraico questa parola ha un significato molto più interessante di quello di come è scritto in realtà nelle nostre traduzioni. Nel testo ebraico dice: egli è colui che mi restituisce la vita.
Amen.
qualcosa di molto più profondo, qualcosa che va veramente al di là delle nostre aspettative. Perché Lui è colui che ci restituisce la vita? Leggiamo più avanti, perché tutti quanti noi vorremmo che il Salmo 23 finisse al versetto 3, ma purtroppo c'è anche il versetto 4. E il versetto 4 dice: quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte. Ora, chi di noi vorrebbe camminare nella valle dell'ombra della morte? Nessuno di noi, ma la vita è la vita. E ci sono situazioni della vita che noi non vorremmo, nelle quali non ci vorremmo mai trovare, o passaggi che non vorremmo mai affrontare. Ma vedete, nel libro di Isaia è scritto al capitolo 43, non è scritto se passerai, è scritto quando passerai. Ci sono dei passaggi obbligati nella nostra vita che noi non comprendiamo. Abbiamo ascoltato Mary, abbiamo ascoltato Patrizia, abbiamo ascoltato Giovanni. Ci sono passaggi obbligati nella nostra vita che non abbiamo chiesto noi. Ma una cosa è certa, in quei passaggi non sarai mai solo. Quando passano gli anni, possiamo testimoniare, anche se non conoscevo Dio, io so oggi che Lui era con me in quel momento. Quanti possono dire e testimoniare insieme a me che anche quando non lo conoscevamo, Lui si è preso cura di noi? Che Lui ci ha guarito, che Lui ci ha protetto, che Lui ha usato persone per condurci e per portarci in alcune situazioni. Non le abbiamo cercate noi, ma una cosa è certa, la bontà di Dio non ha fine. E io so oggi, dopo 30 anni di fede, che anche quando avevo 16, 17 anni, io so che appartenevo a Lui. Non lo conoscevo, ma appartenevo a Lui. Io non conoscevo Lui, ma Lui conosceva me. Io non camminavo nelle sue vie, ma Lui era accanto a me nella mia via. Fin quando Lui venne dove io mi trovavo e mi prese per mano e mi disse: io ti amo, ora seguimi. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male. Perché? Perché tu sei con me. Davide sapeva che quando un gregge pascola e mangia in alcuni pascoli, arriva il momento in cui l'erba in quei pascoli finisce. Ora ascolta quello che ti sto dicendo, perché probabilmente lo Spirito Santo vuole parlare al tuo cuore stamattina. Perché è importante avere certi passaggi? Noi molto spesso, quando passiamo attraverso la valle dell'ombra della morte, ce la prendiamo con Dio, ci arrabbiamo, a volte dubitiamo, diciamo: perché, Signore, sta succedendo questo a me? Ma come, io ti servo, io ti amo, io voglio fare la tua volontà, eccetera, eccetera, e tu permetti certe cose nella mia vita? Ma quando entriamo nel Salmo 23, nel cuore e nella mente di un pastore che conosce il suo lavoro, noi comprendiamo una cosa, che per andare da un pascolo ad un altro pascolo, a volte bisogna passare attraverso dei luoghi tortuosi. Quando le pecore entrano nella valle dell'ombra della morte, che non è un luogo ideologico, è realmente un posto che esiste in Israele. La Bibbia parla della valle di Baca nel Salmo 84, la Bibbia parla della valle dell'ombra della morte, la Bibbia parla in Osea della valle di Acor, la valle della disperazione, la valle delle lacrime. Sono luoghi geograficamente che esistono, non sono il frutto della fantasia degli scrittori, sono luoghi che realmente esistono. Quando Davide parla della valle dell'ombra della morte, sta descrivendo un luogo che è un luogo di passaggio. Dillo insieme a me: passaggio. Ditelo con più convinzione: passaggio. La valle dell'ombra della morte è un luogo di passaggio. Passaggio da cosa? Il passaggio è da un luogo ad un altro luogo. Quando le pecore vengono portate, guidate dal pastore attraverso la valle dell'ombra della morte, ci sono pietre appuntite, ci sono rovi, ci sono spine, ci sono passaggi molto pericolosi e impervi, dove le pecore cominciano a belare e non riescono a capire il motivo per il quale il pastore li sta conducendo lì. Signore, ma perché mi stai portando attraverso questa situazione? Perché mi stai conducendo attraverso questa situazione? Non me la potevi invitare? Ma quando le pecore passano attraverso questi passaggi scomodi, cominciano a belare, cominciano a lamentarsi in un modo o in un altro, ma il pastore che è davanti a loro sa dove le sta conducendo, perché la valle dell'ombra della morte è un luogo di passaggio, un passaggio per cosa? Ma non stavamo bene lì? Sì, ma è finita l'erba, e se rimani lì muori. Dobbiamo andare in un altro pascolo, e per arrivare in un altro pascolo c'è erba buona che ti darà forza per la nuova stagione. Dobbiamo passare attraverso luoghi spinosi, e il pastore ha promesso che non ci lascerà e non ci abbandonerà mai. Gesù non ha mai promesso, mai promesso che sarebbe stato facile, mai. Gesù non ha mai detto sarà facile seguirmi, mai. Gesù ha detto che sarà possibile, non ha detto ogni cosa è facile a chi crede, ha detto ogni cosa è possibile a chi crede, perché anche quando ti trovi in situazioni che non sono facili o che sembrano impossibili, il Signore ti dice io non ti lascerò e non ti abbandonerò. E quando passerai attraverso le acque non ti sommergeranno, quando camminerai in mezzo al fuoco non sarai bruciato. Perché? Perché tu sei mio. Amen. Dillo alla persona accanto a te, diglielo, tu appartieni a Gesù, dillo, diglielo, diglielo, fratello, diglielo, tu appartieni a Gesù. E attenzione a quello che dice Davide: quando anche camminassi nella valle della morte io non temerei alcun male, perché? Perché tu sei con me. Noi non seguiamo Gesù perché ci ha detto che sarebbe stato facile. Noi non seguiamo Gesù perché ci ha promesso che non avremmo mai avuto problemi. Noi seguiamo il Signore perché Lui ci ha promesso che sarebbe stato con noi sempre, in ogni giorno, in ogni istante, non ci avrebbe mai lasciato. Questa è la fiducia che abbiamo a Lui. Non che ci fa camminare su un tappeto rosso sempre, ma che in ogni circostanza, dice Davide, il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Attenzione a questo passaggio, perché molto spesso viene insegnato nelle comunità in maniera sbagliata sul bastone e sulla verga. Perché quando noi pensiamo al bastone e alla verga, pensiamo alle bastonate e alle vergate. Voglio dirvi una cosa, il pastore non usa mai il bastone e la verga contro le pecore. Lo dite amen, ditelo bene, perché questo è importante. Il pastore non usa mai il bastone per darlo sulla testa alla pecora. Non usa mai la verga contro le pecore. Cosa viene usato? Per cosa viene usato il bastone e la verga? Il bastone del pastore, come voi sapete nelle figure, quella forma ad uncino, veniva utilizzato fondamentalmente per due cose. Ci sono altri modi e altri scopi per il quale viene usato il bastone, ma fondamentalmente sono due. Quando il pastore fa uscire le pecore dall'ovile, il pastore tocca con il bastone sul collo delle pecore, le tocca, le conta e le chiama per nome, una per una. E dicono i pastori, quelli veri, quelli che curano le pecore, quelle vere, gli animali, dicono la pecora ha un senso di sicurezza quando sente quel colpetto di bastone sul dorso e sente chiamare il suo nome, perché è una pratica che fa sentire le pecore protette e le fa sentire al sicuro. Il pastore fa questo gesto quando le pecore escono dall'ovile, le tocca e le chiama per nome ad una, e quando entrano nell'ovile le tocca e le chiama per nome ad una. Ma c'è un altro motivo per il quale, un altro scopo con il quale viene utilizzato il bastone. Per questo Davide dice il tuo bastone mi consola, perché capita a tutti noi a volte di perdere la strada. Molti non sanno che le pecore sono degli animali miopi, non riescono a vedere al di là dei 4 metri, hanno una vista molto corta, non riescono a vedere da lontano o in lontananza. scusami, non riescono a vedere in lontananza. Le pecore hanno una vista corta perché hanno sempre la testa bassa e quindi al di là dei 3 metri si confondono. Ecco perché è molto facile che una pecora si smarrisca. Ecco perché il pastore ha bisogno dei cani, perché i cani tengono le pecore sempre in gruppo e non permettono alle pecore di andare al di fuori del gregge. Ma quando capita, non so se vi è mai capitato a volte di perdere la strada, è capitato solo a me, vi è mai capitato di allontanarvi un pochettino più del dovuto, sì o no? Vi è mai capitato di andare in una strada dove magari era meglio non andare? Davide ci rivela: il tuo bastone mi consola. Aprite con me insieme in Ezechiele 34. Ezechiele 34, versetto 11. Poiché così dice il Signore l'Eterno, io stesso andrò in cerca delle mie pecore e ne avrò cura. Come un pastore ha cura del suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore disperse, così io avrò cura delle mie pecore e le strapperò da tutti i luoghi dove sono state disperse in un giorno di nuvole e di dense tenebre. Vorrei rileggere per favore questi versetti insieme a voi che sono così importanti, versetti 11 e 12. Poiché così dice l'Eterno, il Signore, ecco, io stesso andrò in cerca delle mie pecore e ne avrò cura. Come un pastore ha cura del suo gregge, come quando si trova in mezzo alle sue pecore disperse, così io avrò cura delle mie pecore e le strapperò da tutti quei luoghi dove sono state disperse in un giorno di nuvole e di dense tenebre. Vedete, Dio è l'unico che dice: le pecore disperse sono mie. Noi abbiamo una terminologia a volte che veramente non ha niente a che fare né con la Bibbia né con il cuore di Dio. Le persone non frequentano più le nostre comunità, noi diciamo: vabbè, quello non ha capito niente del Signore. Quando non vengono più in comunità o non frequentano più i nostri gruppi, noi pensiamo si è smarrito, è una pecora smarrita, è una persona che ancora forse non è mai nata di nuovo. Vedete, Dio ha un modo di vedere le persone in maniera totalmente diversa da noi. Le persone che sono fuori da questo locale, Dio le vede come pecore disperse, non come capre. Attenzione quando dite amen, perché quando Dio guarda le persone al di fuori di questo locale, Dio non le guarda come le guardi tu e non le considera come le consideri tu. Tutte le persone che sono al di fuori di questo locale, Dio le vede come pecore che devono essere raggiunte, non come capre che devono diventare pecore. Non sono capre da convertire in pecore, ma sono pecore da riportare a casa. Volete un esempio pratico di quello di cui vi sto parlando, di come Gesù parlava? Guardate in Matteo al capitolo 9. Guardate in Matteo al capitolo 9. E vedrete qualcosa che probabilmente non avete visto mai. Matteo 9, 36, 37 e 38. Giorno verso 35, Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. Non esisteva il cristianesimo, non esisteva la nuova nascita, non esisteva niente di tutto quello che noi oggi conosciamo. Al versetto 36 dice: vedendo le folle, non le chiese, non le sinagoghe, non le comunità, vedendole folle, ne ebbe compassione. Perché? Perché erano stanche e disperse come pecore senza pastore. Vedete, quando Gesù oggi guarda verso Ercolano, lui non vede capre, lui non vede maiali. Quando Gesù guarda verso le folle di Ercolano, lui ha compassione, non ha giudizio. Lui ha misericordia, non ha condanna. Lui non sta aspettando di giudicare le persone, lui sta aspettando di risalvare, risollevare le persone. Quando lui guarda verso le persone di Ercolano, di Portice, tutte queste zone qua, lui ha compassione. Perché? Perché le vede come persone stanche e disperse, come pecore senza pastore. Questo è il cuore di Gesù. Il cuore di Gesù è raggiungere le persone e far comprendere loro che lui non deve diventare il loro pastore, lui è il loro pastore. Le persone devono solo riconoscerlo. Ma guardate qua la cosa più sconvolgente. Quando Gesù vede questo, lui si gira verso i discepoli e cosa dice? Mica chiaro. No. Versetto 37, allora egli disse ai suoi discepoli, ascoltate queste parole perché sto per dirvi qualcosa che vi farà pensare non poco. Gesù guarda i suoi discepoli e dice: la raccolta è grande, gli operai sono pochi, quindi pregate il Signore della raccolta . So che conosciamo questi versetti, ma noi non seguiamo quello che Gesù sta dicendo, perché noi facciamo esattamente il contrario di quello che Gesù ci chiede. Gesù non ha mai detto ai discepoli: pregate per la salvezza delle persone. Non ha detto pregate per la raccolta. Voi non troverete un versetto nel Nuovo Testamento che ci dice che dobbiamo pregare per la raccolta. Ma da nessuna parte. E so che questo è sconvolgente, perché il problema non è la raccolta. Gesù l'ha detto, la raccolta è pronta. Il problema non è la raccolta, il problema sono gli operai. E Gesù guarda verso i suoi discepoli e sta dicendo: guardate, il bisogno è immenso, guardate Ercolano, il bisogno è immenso. E Gesù, come uomo, in quel momento sta dicendo ai suoi: io non posso fare il lavoro da solo, ho bisogno di altri operai.
Amen.
Perché le persone sono pronte. Vi faccio ricordare una cosa, ma Luca 9, dal versetto 51, Gesù rivolge la sua faccia verso Gerusalemme perché era arrivato il tempo, era arrivato che lui doveva essere, dice la Bibbia, offerto e a ritornare in cielo. Vi ricordate? Passano da Samaria, Gesù manda i due discepoli per cercare un alloggio, quelli di Samaria comprendono che i giudei stavano andando verso Gerusalemme e non consentono il passaggio, non consentono la sosta, non vollero ospitare Gesù e i suoi discepoli. I discepoli tornano e Giacomo e Giovanni, ripieni dell'amore di Dio, della compassione di Dio, dissero: Signore, vuoi che chiediamo che scenda fuoco dal cielo e che li consumi come fece Elia? Erano pieni d'amore, eh? Gli diamo una brustolita, fronte retro, li grigliamo un pochettino questi schifosi samaritani. Gesù si gira verso di loro e dice: voi non sapete di che spirito siete, perché il figlio dell'uomo non è venuto per distruggere le anime degli uomini, ma per salvare. Ricordate cosa è successo poi con la donna samaritana? Il problema non era la raccolta, il problema erano gli operai. Gesù ha agganciato una donna, questa donna divenne la prima evangelista del Nuovo Testamento, donna. Ritornò in città, parlò a tutti di Gesù e tutta la città arrivò a Cristo. E sento quasi le parole di Gesù che dice ai suoi discepoli: questi erano quelli che voi qualche giorno fa volevate bruciare, consumare, distruggere. E ora c'è una città, la città di Sicar in Samaria, che mi sta chiedendo di rimanere qui almeno due giorni. E questa città intera, la città intera, pensate, Ercolano intera, la città intera che si gira verso la donna e dice: non è più a motivo di quello che tu ci hai detto che ora noi crediamo, perché abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che lui veramente è il figlio di Dio, il Salvatore del mondo. Gesù l'ha detto: alzate gli occhi e guardate come le campagne sono già bianche da mietere. Io non vi mando a seminare, io vi mando a raccogliere. Noi abbiamo il concetto della semina. Nel Nuovo Testamento non esiste il concetto della semina. Nel Nuovo Testamento esiste solo il concetto della raccolta. Noi non andiamo a seminare, noi andiamo a raccogliere. Gesù dice: io vi mando a seminare, a raccogliere dove, lì dove voi non avete seminato, e voi, voi entrate nella fatica di altri. E il bastone di Dio serve per recuperare le pecore che si sono smarrite, per afferrare le pecore in una situazione di grande difficoltà, dove stanno per buttarsi nel dirupo. E il bastone serve per agganciare la pecora. Da dove la prendi, non ha importanza. L'importante è che si salvi. L'importante è che ritorni nel gregge. La verga veniva usata dal pastore. Ciao. Rimani qua così ascolti la parola. La verga. Ascolta. La verga veniva usata per proteggere il gregge dagli animali, dalle bestie feroci che venivano per mangiare le pecore. La verga veniva utilizzata dal pastore per dare i colpi. Di solito metteva un chiodo alla fine di questo legno proprio per cacciare via le bestie feroci che vogliono mangiare le pecore. Gesù guarda verso il colano, non vede cattolici, non vede evangelici, non vede musulmani, non vede testimoni di Geova, non vede mormoni, non vede buddisti, non vede induisti, non vede, lui non vede altro che persone. Persone che lui vuole raggiungere. E in questo passaggio che noi affrontiamo diventiamo più forti e ci rendiamo conto che lui non ci ha mai lasciato, non ci ha mai abbandonato, che possiamo veramente contare sulla sua fedeltà, perché Gesù è il nostro pastore e lui sarà sempre accanto a noi, lui si prenderà cura di noi. E se anche stiamo attraversando un momento che noi non capiamo, che in questo momento noi non comprendiamo, una cosa è certa: lui ha promesso: io non ti lascerò e non ti abbandonerò, sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del presente. Questo è quello che ha promesso Gesù. Lui è bontà allo stato puro, lui è grazia piena, lui è misericordia che non possiamo spiegare e non possiamo neanche realizzare. Dice il Salmo 103: lui non ci tratta come meritano i nostri peccati, non ci castiga in base alle nostre colpe. E vorrei terminare leggendo Ezechiele 34, versetto 12: come un pastore a cura del suo gregge, quando si trova in mezzo alle sue pecore disperse. Questo sfida la nostra mente, perché noi pensiamo che Gesù sia in mezzo al suo gregge nell'ovile. Questo è un ovile, ma lui è un pastore in mezzo alle sue pecore. Ecco perché Gesù non lo poteva incastrare dentro una comunità. Signore, rimani con noi. No, devo andare a predicare il Vangelo ad altri villaggi. Non posso fermarmi. Gesù ha l'opportunità di fare la comunità più grande al mondo. È vero o no? Ma lui dice: un come un pastore a cura del suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore disperse. Lui si prende cura delle sue pecore disperse. Tu puoi diventare il pastore del benzinaio, il pastore del bar, il pastore del supermercato, il pastore del mercato, del mercatino. Non pensiamo che tutte le pecore debbano entrare in un luogo. Non pensiamo in termini, e io ricordo, io sono stato pastore per 10 anni, avevamo una comunità che in 10 anni è cresciuta fino a più di 500 persone ed è con un impatto sulla nazione straordinario. So quello di cui vi sto parlando, io lo so. So quello di cui vi sto parlando, so cosa significa vedere la Chiesa, la comunità crescere, vedere uno sviluppo nazionale straordinario. Quindi so quello di cui vi sto parlando. All'inizio del ministero Dio mi disse queste parole che furono una chiave per me, ve le voglio consegnare. Non pensare in termini di contenimento, ma pensa in termini di mantenimento. Il Signore mi disse: non puoi contenere un fiume che scorre. Non lo puoi contenere, ma puoi mantenere il suo scorrimento.
Amen.
Può essere un aiuto affinché questo fiume continui a scorrere. Non entreranno mai dentro il locale, non entreranno mai tutti dentro il locale. E a Dio, onestamente, non interessa che entrano tutti in un locale, perché non è questa la sua visione. La sua visione è raggiungere. Lui non ha mai detto al mondo di venire in chiesa. Lui ha detto alla Chiesa: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo. Possiamo avere le locali, piccoli, grandi, assolutamente sì, qual è il problema? È bellissimo stare insieme, è bello, no? Ma pensare che l'opera di Dio sia rinchiusa fra quattro mura, questa è follia. Come un pastore a cura del suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore disperse, così avrò cura delle mie pecore e le strapperò da tutti quei luoghi dove sono state disperse in un luogo di nuvole e di dense tenebre. Attenzione alle nuvole e attenzione alle dense tenebre, perché nel testo ebraico questo parla molto di magia e di opere diaboliche. Le persone possono perdere la lucidità in un momento di grande prova, e l'unica cosa di cui non hanno bisogno è essere giudicati. Hanno bisogno di essere curate, seguite e amate in maniera incondizionata. Vuoi venire in comunità? Amen. Non vuoi venire in comunità, vuoi stare a casa? Amen. Io sarò con te, io ti seguirò, ti curerò, ti telefonerò, non ha importanza dove tu sarai, dove tu sarai, l'importante è che tu sappia che puoi contare su di me. Io non voglio venire in comunità, non devi venire, vengo io da te, perché Gesù mi chiama a fare questo tipo di lavoro. Poi vuoi venire in comunità? Voglio dire, dai, abbiamo una serata speciale, abbiamo un incontro meraviglioso, stasera pregheremo per i malati. Non vuoi venire? Ma se non vieni, verrò io a pregare per i malati a casa tua. Comprendete? Gesù non era condizionato da niente. Perché? Perché Gesù è venuto per distruggere le opere del diavolo, presentare il Padre e predicare il Vangelo del Regno. Portiamo avanti l'opera che Gesù ha iniziato, perché noi siamo il suo corpo e noi siamo la sua espressione. Ad Ercolano voi avete una grande responsabilità. Voi siete i suoi occhi, voi siete le sue orecchie, voi siete le sue mani, voi siete i suoi piedi, voi siete il suo cuore. Voi rappresentate Cristo. Questo è molto importante per noi comprenderlo, perché questo ci dà un grande senso di responsabilità. Amen. Alziamoci in piedi, dai.
Inizia a russare. Lo stiamo distribuendo, già funzionante, completo di
Gloria a Gesù. vorrei un attimo che potessimo stare attenti. Io voglio dire qualcosa che sento da parte di Dio per questa comunità, e vi chiedo di ricevere veramente con tutto il cuore. Il Signore mi ha fatto vedere che nel tempo in cui voi sarete in questo luogo, in questo locale, il Signore mi ha fatto vedere che ci sarà un momento in cui ci saranno dei miracoli straordinari, mentre la gente passa davanti la porta di questo locale. Il Signore mi ha fatto vedere che ci saranno delle persone che non sono mai entrate, che non hanno mai ascoltato, ma che saranno toccate dallo Spirito Santo mentre passeranno qua davanti. E vi chiedo di accordarvi per fede e in fede con questo che sento molto forte da parte di Dio, perché questo sarà un segno anche per il paese. A volte i paesi, le città, i luoghi, i quartieri hanno bisogno di segni soprannaturali per essere toccati, sconvolti, scossi, e questo è qualcosa che darà credito alla vostra vita e alla testimonianza che state portando. Si farà comprendere alle persone che hanno bisogno realmente di preghiera. Dio toccherà le persone mentre lodate, mentre pregate, mentre cercate il Signore. Lo Spirito Santo non è chiuso qua dentro. Lo Spirito Santo lavorerà nella strada e farà qualcosa di straordinario.
Amen.
Grazie, Signore.
Amen.
Grazie, Signore.